State ascoltando Radio Popolare.
I hear something saying.
Considera l'armadillo.
Mi scusi, un piccolo handicap tecnico. Benvenute a tutte e tutti da Cecilia Di Lieto. Scappo per presentarvi la nostra rubrica mensile che grazie a Rosario Ballestieri abbiamo inaugurato, però fatemi dire soltanto una cosa: oggi è giornata della memoria, io sono anni che lo suggerisco tutte le volte ed è un fumetto straordinario che si chiama Maus di Art Spiegelman. Il primo fumetto nella storia a essere insignito del premio Pulitzer. Se non lo avete mai letto, ve lo consiglio caldamente.
Ci sono due coccodrilli ed un orangotango, due piccoli serpenti.
Buongiorno. Vabbè, insomma, oggi non ne azzecco uno. Buongiorno Rosario Ballestieri, cosa ti devo dire? Sarà così.
Buongiorno Cecilia.
Buongiorno. Tu peraltro sei come sempre il nostro prezioso redattore che si trova in questo momento sul campo. Sei proprio in azione, quindi ti ringraziamo particolarmente per questo.
Sono in Veneto. Nell'attività di inanellamento, per poter fare delle azioni specifiche su specie in cui magari non si è ancora lavorato. Viene suggerito di affiancare una persona più esperta e quindi sono venuto qui a raggiungere il collega Marco Basso per essere formato sulla cattura dei gabbiani con metodi alternativi per poi applicare questo tipo di monitoraggio in altre zone d'Italia.
Quindi insomma non ti fermi mai, questo è il concetto. Comunque il nostro ornitologo di fiducia, che è appunto Rosario Ballestieri, come i più affezionati di voi sanno, tiene una rubrica, cari estinti, una volta al mese, e noi siamo partiti subito a raccontare delle storie, ma forse è meglio fare un passo indietro e ragionare su che cosa vuol dire effettivamente estinzione, che cosa vuol dire tecnicamente estinzione.
Sì, proprio postando la rubrica sui social mi sono reso conto dai commenti che c'è un po' di confusione, cioè spesso parlavo di alcune specie estinte in natura e mi facevano notare che non erano estinte perché c'era qualche individuo in cattività. Diciamo che ovviamente l'estinzione assoluta si fa riferimento alla scomparsa completa di quella specie e si specifica estinzione in natura quando effettivamente ci sono dei nuclei riproduttivi in cattività come giardini. Un esempio può essere appunto l'ara di Spix, l'ara famosa del cartone animato Rio della Walt Disney. In quel caso il fatto che sopravvivono degli individui in cattività fa sì che comunque da un punto di vista ecologico quella specie sia da considerare estinta.
Sì.
Un altro tipo di confusione è sulla scala dell'estinzione, cioè alcuni reputano sbagliato utilizzare il termine estinzione quando la scala è più inferiore a quella mondiale, fondamentalmente quando si utilizza sempre questa specie si è estinta in Italia. In realtà non è sbagliato utilizzare questo termine. Le estinzioni locali sono importanti da documentare e seguire perché fortunatamente il guanto di Thanos non lo non ce l'abbiamo ancora, sì. Quindi non è che l'estinzione è sempre simultanea su tutto il pianeta e si inceneriscono gli animali di una specie per volta, ma avviene più o meno velocemente su scale geografiche differenti e seguirla nei singoli luoghi aiuta a comprenderne la dinamica e quindi sono importanti, ma ovviamente si riferiscono solo a quel luogo. È vero anche che se questo luogo effettivamente è troppo piccolo, usare il termine estinzione può essere improprio.
Sì.
Cerco di fare un esempio. L'estinzione di una specie come può essere un picchio rosso maggiore dall'Italia è una notizia biogeografica, è molto rilevante.
Sì.
Se nell'ambito del mio quartiere, nell'unico parco urbano che teneva gli alberi necessari per sostenere una piccola popolazione di picchio rosso maggiore, se questa scompare, parlare di estinzione di un ambiente così puntiforme diventa un po' una forzatura. Quindi bisogna sempre considerare di che specie parliamo e su quale scala. Un altro tipo di aspetto che riguarda l'estinzione è l'estinzione legata un po' alla fenologia. Questo succede molto con gli uccelli, sempre alcune specie in Italia si sono estinte da nidificanti, però restano da migratori.
Quindi è come se avessero cambiato le loro abitudini.
Sì, è che e magari la popolazione che nidificava in Italia, che aveva delle caratteristiche proprio specifiche, scompare e con lei anche tutto il bagaglio genetico. Quindi in realtà è un danno notevole. Pensiamo ad esempio una delle specie che nidificava in Italia e che si è estinta è la gru. Ma la popolazione italiana di gru molto probabilmente geneticamente era estremamente lontana dalle gru che arrivano dal centro e dal nord Europa e che migrano adesso sull'Italia. Quindi anche in questo caso è sì un'estinzione parziale, ma comunque rilevante. Un altro tipo di confusione nell'ultimo anno soprattutto è la questione della de-estinzione. Che ha preso molto, è diventata molto nota anche grazie a questo lancio stampa molto forte internazionale sulla de-estinzione dei metalupi.
Sì, aspetta, però chi sono i metalupi? No, non lo so.
Innanzitutto il metalupo è diventato molto popolare grazie alla serie televisiva il Trono di Spade, che era fondamentalmente l'animale guida della famiglia Stark, ed era non so se tu vedi il Trono di Spade.
No, accidenti, no, sono delle terribili lacune, caspita.
Comunque questo lupo preistorico era fondamentalmente un lupo di dimensioni molto più grosse che si è estinto non a causa dell'uomo prima, ok?
Sì.
L'anno scorso, ad aprile, fu data notizia che erano stati de-estinti, quindi erano stati riportati alla vita, un po' come si potrebbe fare col dodo o con altre specie, dei metalupi, che erano nati due cuccioli di metalupo alterando geneticamente il codice genetico di un lupo grigio. In realtà questa de-estinzione è un po' una forzatura, a parte in senso generale è una forzatura, ma uno può pensare che è stato preso il codice genetico di un metalupo ed è stato inserito in una cellula e per clonazione abbiamo un metalupo. In realtà si è lavorato sul codice genetico di un lupo grigio, quindi questo lupo grigio è stato alterato per farlo somigliare di più a un metalupo.
Sì.
Ok? Come doveva essere dal sequenziamento genetico che era stato fatto sul codice genetico del metalupo. Per spiegarlo in maniera più semplice, è come se io volessi come dire, far risorgere, far rinascere una specie estinta somigliante a una lince, e attraverso una manipolazione genetica prendo un gatto e gli faccio crescere i ciuffetti sulle orecchie e gli accorcio la coda.
Sì.
Ho capito? Quindi in realtà io non ho diciamo, risuscitato una specie estinta, ma soltanto modificato una specie che è già presente per farla somigliare di più a una specie che non c'è. Che non c'è. Non so se l'ho spiegato.
Mi sembra abbastanza chiaro, direi che l'hai spiegato piuttosto bene. Ecco.
E quindi l'altro termine che volevo spiegare e che secondo me può essere utile è diciamo, il concetto di specie Lazzaro.
Sì.
Okay.
Sì, qui siamo pieni di riferimenti più svariati, come dire.
E allora, l'estinzione diciamo, è qualcosa di assoluto, cioè la scomparsa di una specie dal pianeta, ma è soprattutto la scomparsa percepita. Cioè siamo noi esseri umani che decidiamo se quella specie è scomparsa in base alle nostre capacità di percepirla. Quindi puoi immaginare che decretare l'estinzione di una specie vistosa e sinantropica è più facile di decretare l'estinzione di una specie abissale.
Sì, chiaro.
Okay. Quindi fondamentalmente diciamo, ci sono alcune specie che dopo magari decenni di, che non vengono rilevate vengono dichiarate estinte, ma per loro caratteristiche diciamo, di vita, perché sono molto piccole, molto, molto criptiche, vivono in luoghi remoti, sono abissali o altro, ricompaiono dopo essere state dichiarate estinte. E quindi queste si chiamano specie Lazzaro. Un esempio diciamo, noto, almeno in ornitologia, di specie Lazzaro è il petrello delle Bermuda, che fu dichiarato estinto ed è stato rinvenuto diciamo, relativamente di recente, a circa 300 anni dalla sua dichiarazione di estinzione. Quindi è stato Lazzaro, possiamo dire, è stato non presente tra noi per molto molto tempo. Ecco.
Senti, Rosario Balestrieri, si può dire che diciamo, per combattere in qualche maniera l'estinzione esistono una serie di programmi che vanno sotto il nome di conservazione, insomma non so bene quale nome, ma parliamo della riproduzione in cattività. Si può dire che questo è il tentativo umano di porre rimedio?
Allora, sì, ma va molto preso con le...
Perché anch'io ho qualche ogni tanto dei dubbi.
Ti spiego, proprio faccio, come dire, rubo questa tua domanda per proprio raccontarti questo episodio che secondo me rende l'idea di cosa diciamo, i programmi di conservazione in cattività non devono diventare.
Sì.
Di recente sono stato intervistato da Repubblica per quanto riguarda l'estinzione del gufo delle nevi in Svezia. E diciamo, è stato fatto un articolo, è stato pubblicato e sotto i social, sotto al post che riprendeva l'articolo, c'erano molti che dicevano che era, secondo loro, era una fake news ed era improprio perché diciamo, appunto il problema dell'estinzione locale che ti dicevo prima, no? Che essendo solo in un posto ci si doveva allarmare. E poi dicevano: perché preoccuparsi di una specie che è così facile da riprodurre in cattività in voliera?
Sì.
Ok. Diciamo, a noi diciamo, gli animali non devono essere una collezione di francobolli, cioè non è che li dobbiamo conservare diciamo, la loro come dire, la possibilità nostra di vederli in una voliera, ma dobbiamo conservare il loro ruolo ecologico.
Certo.
Il nostro intento diciamo, di conservarli deve essere primariamente preservare il loro ambiente. Anche perché, seppure un programma di riproduzione in cattività funziona e riesca ad avere molti giovani, se intanto non ho ripristinato l'ambiente in cui devono vivere, rimuovendo le cause che ne hanno indotto l'estinzione, il programma di riproduzione in cattività, il programma di conservazione in cattività, non serve praticamente a nulla.
Certo. Certamente, è chiaro, insomma, è inutile riprodurre degli animali in cui habitat praticamente non esiste più, o le condizioni che lo hanno portato all'estinzione non sono state superate, in sostanza.
Sì, assolutamente. E diciamo, e purtroppo questo aspetto non viene facilmente compreso, diciamo, per i naturalisti, per me, per tutti, diciamo, i conoscitori e amanti della natura e delle specie, cioè, l'estinzione in natura è il lutto più grande,
certo,
un colpo al cuore. La sopravvivenza di singole popolazioni in giardini zoologici è un contentino, diciamo, che ha senso solo se queste specie possono tornare in natura, e che quindi questi programmi di conservazione in cattività possono in effetti riportare la speranza di far sì che quella specie possa rivestire nuovamente il suo ruolo nell'ecosistema.
Senti, Rosario Ballestieri, quindi insomma abbiamo, credo, chiarito una serie di dubbi o insomma di ambiguità legate alla questione di quando si parla insomma di estinzione di animali o di specie in generale.
Spero di sì, ma nel caso ci ritorniamo ancora in futuro,
certo,
su alcuni aspetti che possono diciamo, come dire, destare curiosità o qualcuno ha avuto difficoltà a comprendere, ecco, diciamo,
senti,
siamo qui per questo.
Certo, senti, abbiamo qualche minuto per raccontare una storia che tu così mi definisci emblematica, no? Qual è la storia?
La storia è quella del picchio becco d'avorio, e quindi la specie di cui volevo accennare oggi.
Certo.
Quanti minuti restano? Perché poi camminando in campo non mi rendo...
proprio... guarda, no, abbiamo 8 minuti, quindi tranquillo. Ecco.
Perfetto. Allora, il picchio diciamo, becco d'avorio è uno dei picchi più iconici diciamo, dell'ornitologia, in quanto era tra i picchi più grandi mai esistiti. Aveva un'apertura alare che poteva superare i 75 centimetri ed era un picchio molto diffuso negli Stati Uniti, dalla costa est fino a Cuba. Questo uccello era, che insomma, esistono addirittura dei video di questo picchio,
sì,
quindi se lo si cerca sul web lo si può vedere e si può apprezzare appunto che animale anche proprio esteticamente bello abbiamo perso, che era fortemente contrastato bianco-nero, questo ciuffo, quest'occhio con l'iride chiara molto evidente e soprattutto con questo becco chiaro che sembra una spada, cioè un becco veramente, già i picchi in generale non sono dotati rispetto al becco, ma questa specie in particolare ha davvero un becco poderoso.
Vi consiglio di andarlo a guardare perché è veramente bellissimo,
sì,
bellissimo animale, sì.
E fondamentalmente questo picchio era iperspecializzato, si nutriva come i picchi di insetti che scavano il legno,
sì,
ma il nido veniva fatto su alberi vetusti, alberi secolari enormi, e diciamo, per potersi procacciare il cibo su alberi marcescenti aveva dei territori immensi, si stima che aveva territori compresi una singola coppia, aveva territori forestali di 15-20 km quadri. Quindi diciamo, un'immensità, e per cui una popolazione che, diciamo, che si autoreggeva aveva bisogno di un'estensione immensa. Per cui la prima causa di estinzione è proprio la deforestazione, che in quell'area immensa degli Stati Uniti diciamo, non è stata così massiccia da ripercutersi su altre specie di picchi, ma su lui che era il più sensibile in tal senso ha avuto dei grandi effetti di crollo della popolazione. Quindi diciamo, è iniziato a rarefarsi, perché appunto gli alberi vetusti, quelli di cui aveva bisogno per nidificare, per alimentarsi, appunto diventavano più rari. E cosa ha innescato questa sua rarefazione? Quello che diciamo, spesso succede con gli animali rari, che diventano animali iconici, animali preziosi, da tenere come oggetti o nelle collezioni museali o nelle collezioni private. Quindi, poiché era, come abbiamo detto, di bell'aspetto, di dimensioni cospicue, stava diventando raro, prima che spariva, meglio accaparrarsi nell'ultimo campione. Quindi è partita la caccia, certo, al picchio Becco d'Avorio, purtroppo da morto. E questo è stato, un po' la goccia che ha fatto traboccare il vaso, che l'ha ridotto al lumicino, se non estinto. Tieni presente che le ultime osservazioni certe sono del 1944, ma il carico emotivo intorno a questa specie era tale per cui continuamente sono state segnalate osservazioni non confermate da supporti video, foto o da esemplari trovati morti. Per cui l'estinzione effettiva, quindi è stato dichiarato effettivamente ufficialmente estinto dalla scienza solo nel 2021, quindi qualche anno
proprio recentemente,
proprio molto molto recentemente. E l'altro aspetto che tuttora interessante è che anche di recente, quando nel nostro ultimo periodo, dove quasi tutti abbiamo sempre un cellulare, una fotocamera tra le mani, ci sono varie segnalazioni ma comunque non documentate, quindi c'è ancora speranza che questa non possa essere una specie estinta, ma essere appunto una specie Lazzaro.
Mannaggia la miseria, speriamo tanto. Intanto, vedi, Chloe ci scrive per dire: mi è sfuggito il nome dell'animale Lazzaro dato per estinto. Ecco, che non è un unico animale, è un modo per dire, no? Giusto?
Sì. Sono varie le specie Lazzaro. Quella che ho nominato però prima è il petrello delle Bermuda, che ovviamente vive alle Bermuda dell'uccello marino, anche lui un uccello estremamente bello, che è stato ritrovato grazie alle sue vocalizzazioni, grazie al verso.
Ecco, quindi il petrello delle Bermuda, Chloe, era quello citato, ma che specie Lazzaro si intende in generale per appunto queste specie pensate estinte e che poi invece ritrovate. Noi speriamo tanto che il picchio dal Becco d'Avorio sia un Lazzaro, lo speriamo tantissimo.
Sì, ho sempre amato i Lazzaroni.
Senti, peraltro appunto qualcuno dice era bellissimo e non c'è dubbio. Sì. Senti una cosa, siamo in chiusura, però visto che stiamo parlando di picchio, ma perché il picchio, nel suo gesto, nella sua modalità, così insistente nel becchettare i tronchi, non si fa male?
Allora, i picchi fanno
dovevo fare la domanda scema in tanta cultura.
Effettivamente, se noi provassimo a vivere da picchio, la nostra vita durerebbe un'oretta,
sì.
Moriremo poco dopo con atroci dolori.
Un male capo di sicuro.
Sono strutturati proprio per poter fare quello che fanno, battere in maniera forte e ruente il becco verso la corteccia di un albero con una anche una frequenza altissima. E riescono a fare questo innanzitutto perché il becco è durissimo, ma poi hanno un sistema di cuscinetti di grasso e tendini che fa proprio da ammortizzatore su un cranio rinforzato. Poi hanno una muscolatura del collo
pazzesca, credo.
E un'altra cosa interessante è proprio come distribuiscono il peso sulle zampe. Hanno le dita zigodattile, fondamentalmente sono due davanti e due indietro, invece di essere tre davanti e una indietro, per distribuire al meglio il peso corporeo.
Quindi hanno degli ammortizzatori esagerati,
Sì. E poi loro, per stare comodi, si seggono sulla coda, che funge da sgabello, quindi possono lavorare più comodamente posati in postura verticale sulla corteccia dell'albero. Ti dico questo dettaglio tecnico che mi fa molto fa sorridere. Di solito il GPS, quando si studiano gli uccelli, viene messo sul dorso, sulla schiena,
sì,
perché i picchi entrano in cavità grandi quanto l'oro e non più grandi. Se tu mettessi un GPS sulla schiena di un picchio, questo picchio non potrebbe entrare nel nido,
certo,
o comprerebbe il GPS.
Sì.
Quindi fondamentalmente, perché ha una coda così dura che gli fa da sgabello, solitamente il GPS, che poi pesa un grammo circa, sì, un pezzo piccolissimo, viene comunque inserito sulle timonieri centrali, cioè sulle due penne principali della coda, quelle che stanno al centro.
Fantastico, fantastico. Adesso quando esco vado a vedere se il mio picchio qui nel via Olearo è venuto a far colazione, così lo guarderò con ulteriore stima, diciamo così. Senti, nel frattempo c'è PDD che ci manda un'immagine, abbiamo parlato del Trono di Spade, in questo caso parliamo di un fumetto, e dice somiglia a Woody, che è questo personaggio di Fanny Toons, Woody Woodpecker si chiama, esattamente,
che poi è l'equivalente del nostro picchio verde, infatti diciamo la risata, la famosa risata del cartone di questo picchio è molto simile a quella del nostro picchio verde.
Ecco, vedi, non c'è pericolo che Rosario Balestieri venga preso alla sprovvista. Grazie Rosario Balestieri per essere stato con noi con la rubrica Cari Estinti. Qui Claudia dice un picchio ha bucato le tapparelle di legno della nostra casa in Liguria, abbiamo tappato il buco ma lo ha rifatto, cosa possiamo fare?
Bella questione, ci rifletto e rispondo la prossima volta.
Va bene, sarà fatto. Allora, ciao Rosario Balestieri, grazie come sempre, un abbraccio e buon lavoro sul campo. Ciao.
Grazie, ciao.
Cecilia Lieto vi saluta, vi ricorda soltanto che domani Radio Popolare è nel giro di Falla con noi allo Scalo Romana, saremo all'hostel di via Benacco 1, trasmettiamo da lì, veniteci a trovare. Ciao a tutte e tutti e buon proseguimento dell'ascolto. Tango, tango,